sì, sì, no,
le domande che ha fatto, quindi rimangono in sospeso, sono il discorso sicurezza che diceva, il discorso poi del parcheggio in basso, quello realizzato da Arcese, che secondo Perugini ha capito che c'è da mettersi in mano, in realtà l'ha preso come esempio.
No, come esempio da, come dire, guardare e continuarlo, cioè ricucire senza avere una cosa fatta in una maniera e una cosa fatta nell'altra, è quella di dare continuità, ecco, questo qua, quello lì è un esempio.
E poi sul fabbisogno, che aveva chiesto fabbisogno, qua vedo che parzialmente ho anticipato il discorso piano parcheggi, che diceva che è stato fatto uno studio della necessità di parcheggi.
Sì, l'abbiamo visto, anche guardando, vedi le macchine che entrano, parcheggiano anche qua sulla curva, parcheggiano di fronte, mette ordine e un po', diciamo, approfitta, senza muovere troppo la terra, approfitta della situazione, se ci fossero stati scavi maggiori, se ci fosse, capito, è lì che, come dire, è facile, è una situazione che adatta, insomma, ecco, dopo si può toglierne uno, si può mettere un albero in più, cioè non è quello il problema, è lì che si presta, insomma, ecco. Magari in certe volte, in certi progetti, si fanno sbancamenti, si spacca di tutto, si fa, capito, per riuscire a mettere un posto qua. Viene facile, ecco, e non si va a stravolgere un po', e diciamo che prima questi tre alberi qua, arrivando da sotto, quando da sotto, provate a guardare l'impatto che del vostro occhio arriva e sbatte contro questi, cioè c'è sempre bisogno di, uso sempre il solito termine di una gerarchia, cioè se io metto un albero un po' più basso e dopo vedo la casa dietro un po' più alta, questo qua mi dà una gerarchia, mi organizza lo spazio, diciamo che attraverso l'organizzazione dello spazio e creando delle gerarchie si arriva a dare sostanza al progetto, questo è quello che tiene in piedi il tutto, come la creazione dei punti, mi spiace non l'ho portato, che si creano appunto visuali che amplificano il luogo. Se non avessimo avuto il meno forte l'effetto appunto. È una voce, lo si sente di più. Il contemporaneo in sicurezza, il dire, camminando una volta, diceva guarda come all'interno, come la gente si muova in piazza San Marco. In che senso l'ha detto? Guarda come si muove. Le persone tendono sempre a avvicinarsi al muro. Provate a vedere, l'attraversamento è un po', la persona la sente come siamo degli animali fondamentalmente, no? La persona tende ad avvicinarsi sempre verso il muro. Avere una linea di verde porta sicurezza, che non cammina nel deserto, in uno spazio in cui non c'è nessun riferimento. Infatti ho sperimentato, la gente cammina sempre vicino a Venezia, abbiamo gli archi, i portici, è quello il senso.
Grazie, altri interventi? Prego, Vivaldi.
Una curiosità che non fa parte ovviamente di questa deroga, ma se ho visto bene nel progetto complessivo è previsto un parcheggio analogo nella curva sopra?
Sì, sì.
Sì, ho visto bene, sì, no? Sì, più sì, o sì. Meno degli stessi, quanti posti?
Sì, no, non c'è un progetto. Non c'è un progetto, ha individuato delle possibili aree di intervento. Diciamo che ha fatto una lettura complessiva mappando quelle che sono le aree che hanno bisogno di manutenzione, mappando quelle che sono le aree che sono un uso spontaneo, tra virgolette, di parcheggi, e il tema era quello di riqualificare. Quindi li ha individuati, ci sono aree che sono già codificate, pianificate come parcheggi, come tali già progettate e realizzate, altre invece che sono lì, e quindi le ha individuate come aree di possibili interventi. Questa era una di quelle che poteva essere anche fatto tutto un parcheggio, potevi fare anche 30 posti macchina, fare due piani, cioè nel senso il tema non era realizzare un piano parcheggi e far parcheggi per le busate, il tema era fare il verde, mettere in sicurezza quello che c'è, fare ordine e basta, quindi prendere quello che c'è e metterlo a posto, quindi per quello che manca di un piano parcheggi, perché non serve, nel senso sono insignificanti rispetto a un piano parcheggio, sono veramente micro parcheggi e pertinenziali, chiamiamolo così, attinenti a quello che è una sistemazione di un'area. Quando fai un parco giochi ci metti lì di parcheggi, ma non devi fare il piano parcheggi, li fai perché magari se fai una qualsiasi attività, un qualsiasi insediamento, gli metti qualche posto macchina perché dove serve, ma non un'area di sosta, per dire, programmata, dove lo metti in una mappatura.
La domanda era: ci dobbiamo aspettare altre richieste di varianti al PRG funzionali a realizzare altri parcheggi nell'area? Questa era la domanda.
No, ci dobbiamo aspettare un altro progetto di riqualificazione, e se prevederà di fare delle aree di sosta con determinati criteri, a meno che non si proceda, metti, con uno strumento diverso. Ho detto che sia deroga, in questo caso è una deroga, perché appunto c'è il contrasto. Laddove sono già potranno realizzare come da previsione, però non è detto, cioè nel senso probabilmente sì, cioè l'intento è quello di dire nella riqualificazione anche di quelle aree, se ci stanno dei posti in macchina, io non li escluderei, anzi sono quelli funzionali al ragionamento di prima, di dotare l'area spiccata vocazione residenziale di quella parte lì rispetto all'altra che è più turistica, di dare una risposta a chi ci abita, di avere una disponibilità maggiore di parcheggi.
Chiaro, però là in cima, se ho visto sì. Bene, perché l'ho intravisto, perché è passato.
Sì, no, ma viene.
E sì, se lo puoi metti quella, gentilmente riproporre. Quella,
ecco, quello lì, sì, esatto.
Quello là in cima, giusto?
Questo,
là, dove
questo
c'è
qui,
la P.
Questo. Quello lì, sì.
Sì, esatto.
È individuato senza un progetto specifico.
Però anche lì avresti bisogno di una deroga, immagino, perché l'area non mi sembra che
sì,
sia...
Sì, sì, mi sembra che adesso, anche adesso esatto. È agricolo bosco. Sì,
esatto. Buon po'. Era solo capire che quindi ci potremmo aspettare una richiesta al Consiglio speculare per quell'area lì.
Mentre bravo. L'altro, quello rosso, per esempio, è già individuato sul piano, e le altre, quella striscia gialla, quella anche quella non è individuata sul piano, giusto?
Sì, sì. Anche per questo parcheggio qua... Parcheggio verde, anche in questo caso qua, questo va a raccogliere naturalmente quello che l'esistente, l'attraversamento e la continuazione della strada delle busate, cioè proprio è tutto un ricucire un po' quello che c'è e potenziare quello che non è, questo qua avrebbe bisogno, stiamo parlando di manutenzioni naturali da fare, questo sentiero qua lo si fa subito, insomma, e come altri, come questo percorso qua che arriva attraverso la strada qua e qua finisce e qua mancano i marciapiedi. Guardate qua, questo qua un'ipotesi, un collegamento che ti riporta su questo qua, sarebbe una scaletta messa lì e ritorni, diciamo, a dentro il percorso. Sono piccoli interventi questi qua che però strutturano un senso a tutte queste viabilità esistenti, queste qua sono tutte passaggi esistenti.
Altri interventi? Prego Mazzurana, vai.
Io volevo rispondere velocemente alle considerazioni che faceva il consigliere Perugini, che sembra che tutto quello che venga programmato si viva la giornata, ma non credo sia proprio così, anche perché vediamo una programmazione diciamo generale su tutta l'area, abbiamo già visto degli interventi mirati e secondo me efficaci dal punto di vista dei doppi sensi, dei sensi unici, perché solo per fare un esempio, il doppio senso sul tratto più veloce per arrivare e accedere direttamente al parcheggio a monte delle Busatte, sicuramente tutta la parte residenziale al di fuori di quello che è il contesto più breve per arrivare a monte, diciamo, il parcheggio Busatte, ha avuto un grande beneficio su quello che sono diciamo le residenze sui tratti più lunghi. Quindi sembra banale, però diciamo un doppio senso ha questo. E pensare anche a livello di parcheggio non è solo un pensiero, cioè 50 posti, avendo già, magari l'architetto ci può aiutare, avendo già a monte e a valle due parcheggi molto grandi, poteva essere semplice nel dire facciamo un grande parcheggio a metà, così va tutto a metà, implica probabilmente un impatto ambientale differente rispetto ad avere dei micro parcheggi lungo tutto. Quindi anche lì c'è uno studio, un pensiero, un'idea, e non credo che ci sia un vivere alla giornata anche da questo punto di vista. Volevo solo precisare questa cosa qua, perché sembra che ogni volta che portiamo una programmazione, diciamo, generale di un'area, sembra che ci siamo dimenticati il dopo di quello che succederà. Faccio un ultimo esempio. Mettere dei parcheggi a pagamento a fronte di lasciarli liberi significa che probabilmente in tutte quelle zone di micro parcheggi i fruitori effettivi di quei parcheggi probabilmente saranno principalmente residenti e un po' meno magari quelli che utilizzano per la giornata fare il sentiero Busatte Tempesta, perché magari se gli euro all'ora, faccio un esempio, per 6-7 ore, probabilmente il costo è anche eccessivo, quindi magari uno cerca di parcheggiare in un altro ambito e probabilmente quei parcheggi rimangono a disposizione dei residenti. Ecco, quindi anche qui credo che ci siano dei pensieri e delle logiche. Tutto quello che diciamo e tutto quello che seguono gli architetti in questo è fatto sulla generalità e con un pensiero generale su tutto quello che sarà il prima, durante, il dopo e soprattutto su quello che è il discorso lavori, diciamo, esecuzione lavori. Ecco, grazie.
Okay. Sì,
non sarà. Volevo chiedere soltanto, una volta approvata questo intervento, le tempistiche in cui si vuole intervenire.
Esecutivo e appalto entro fine anno, giusto? Quelle di provato PFTE, la deroga, PFTE in deroga, approvazione giunta provinciale, nulla. Fine estate fare l'esecutivo per mettere un appalto entro fine anno. Prego.
Allora. In primo luogo non mi è stato risposto dal progettista, volevo sentire la voce del progettista, visto che ha la responsabilità del progetto, se quei parcheggi sono in sicurezza. Perché abbiamo un parcheggio disegnato in prossimità, in curva, quello dei disabili. E questo è fondamentale perché la sicurezza non si scherza. Seconda cosa, riferita non a questa planimetria, sì, forse a questa, lo vediamo là. Non mi sono capito male, signor sindaco, perché lì è segnato nel percorso in giallo, nell'intervento effettuato da è un percorso pedonale da potenziare nella legge, quindi o c'è un errore nella dicitura o non è stato preso ad esempio, c'è scritto da potenziare, proprio per specificare, per essere corretti, perché mettere in bocca le parole agli altri è sempre un po' difficile. Volevo chiedere anche al progettista se in quelle aree se esistono usi civici e come di spostarli, di adeguarli, sappiamo che è un tema insomma importante da affrontare, e quindi al di là di deroghe non deroghe, una deroga riguarda un nel suo complesso, e quindi volevo capire da amo venire a indicare cose, come vede mi sono letto i documenti e per quello che faccio delle considerazioni. E anche tutto il ragionamento politico che lei mi ha fatto adesso, il ragionamento che feci io quando è stata votata la tariffazione dei parcheggi nel gestire quella che è la, e proprio per il discorso che in questa area, se fosse stata fatta una valutazione, perché ci sono delle osservazioni sono legate al progetto, ne ha scritte dei censiti, delle osservazioni, e i parcheggi sono occupati oggi, quindi non c'è necessità che stavano il traffico, quello che c'è scritto in quelle osservazioni. Quindi progettista, chiedere se è stato dei numeri, perché se vediamo su questa cartografia quante sono le case, quanti sono i residenti, possiamo sapere qual è il fabbisogno, ad esclusione dell'ambito strettamente residenziale, di quelli che sono i parcheggi. Quindi, poi la lascio rispondere. E quindi una valutazione specifica sulle aree è per non andare a spendere soldi dei cittadini dove probabilmente c'è più o meno necessità. Per fare assolutamente il più pulita possibile ci vogliono i numeri. Quella è la cosa semplice, i numeri non hanno colore, non hanno scelta, non hanno... Ah, c'è necessità? Sì. 70 residenti servono... Perché in base a quello già oggi si è la destinazione di controllo del... Per far vedere, questi numeri non ci sono, semplicemente non ci sono. C'è stata presentata nella parte sommitale del parcheggio un pezzo di percorso che arriva lungo la roccia, nel computo metrico, probabilmente mi sbaglio, ho letto male, non è previsto lo spostamento della centralina telefonica che è in quel luogo. Costa poco? Sì? No? Non lo so, sono sempre costi. Siamo qui per discutere anche per questo, anche perché abbiamo la fortuna di avere il progettista, di poter interloquire con colui che ha la competenza per darci le risposte, qual è il miglior modo di essere costruttivi e proattivi in una seduta dove ci siamo tenuti a decidere poi come spendiamo i soldi ai cittadini. Grazie.
No, pertanto, perché volevo solo capire quel passaggio. Quindi diceva che se non sono per i residenti i soldi sono spesi male. Perché ha detto che capire, perché se non sono per i residenti... allora non si fa il parcheggio, non sono più utili.
No, lei fa sempre delle domande. No, non ho detto questo. Ho detto che la valutazione del fare o non fare parcheggi va in base alle esigenze di quell'area. Se per i residenti, come c'è scritto nelle osservazioni, c'è necessità di farli, probabilmente il fatto di farli si può già immaginare che siano esclusivamente a pagamento. Quello che ha chiesto prima il consigliere Menegatti.
Quindi cosa cambia?
Nel più elemento. Cambia che è una visione diversa di quello che si va a fare. O magari, se quei parcheggi non servono per i residenti, i turisti possono andare al parcheggio panorama di sotto, oppure al parcheggio su alle Busante. Sono scelte amministrative. Avete scelto di farli? Io non sto contestando, sto dicendo una visione diversa, anche perché lei prima ha fatto tutto un ragionamento sulla mobilità dolce, non mobilità dolce, eccetera, eccetera, eccetera. La mobilità dolce si fa a piedi, non nel parcheggio. I parcheggi ci sono a monte e a valle, allora magari tutti i 300.000 euro, 250, si potevano investire in tutti i sistemi di mobilità esclusivamente dolce, di abbellimento di quelli che sono i percorsi, sono scelte amministrative.
Pure un parcheggio, abbiamo fatto un percorso pedonale messo in sicurezza e ci sono 10 parcheggi rispetto a tutta una miriade di percorsi, di sentieri, di messa in sicurezza, dei pedoni, e che 10 parcheggi non possono rappresentare un piano della sosta. Ma lei l'ha capito, fa finta, primo. Secondo, I residenti, se lei si fa un giro una volta ogni tanto, muove le gambe, va a farsi un giro l'intorno, ha visto quanti residenti lasciano la macchina fuori dal cancello sulla strada, per cui sono arrivati qua in massa a dire che non riescono a parcheggiare e quando chiamano i vigili si lamentano perché prendono la multa i residenti perché vorrebbero i turisti al quartiere e alla zona delle Busate. Quindi che i residenti parcheggino al di fuori di casa è un dato evidente, basta andare su a farsi un giro, pestate un... Quindi, far dei parcheggi non è che devono servire alla casa di fronte. Far dei parcheggi non è che servono a chi abita lì di fronte. I parcheggi servono anche per chi abita di fronte, anche per chi va a visitare chi abita di fronte, anche per chi abita dall'altra parte e anche per chi va a visitare chi abita dall'altra parte, che non sono residenti, e anche magari un turista. Oddio, che scandalo se parcheggia uno che non è residente, quindi non facciamo i parcheggi se non sono residenti? Ripeto, non è che non è stato fatto... Non è stato fatto un piano parcheggi o un'area di mobilità? Parcheggi da 100 posti auto alle Busate per quelli che vanno a Busate a Tempesta. A noi interessa regolamentare quello che c'è, ordine vuol dire ordinare quello che c'è, non vuol dire portare ulteriori cose. E quindi se vai a farsi un giro lì in quella zona, vede che forse un po' di ordine un po' alla volta serve. Piedi e tutti quei percorsi che lei vede là, tutti, sono percorsi pedonali, mobilità dolce. Se poi lei dice quei micro parcheggi 10-10-10 che ci sono già peraltro, che sono già macchine distribuite a caso, non è che siccome c'è il parcheggio panorama, quello che va a trovare la signora di 80 anni in mezzo alle Busate, che però non è residente, non abbia diritto di parcheggiare in prossimità. Uno va alle Busate, se c'è parcheggio pieno, va sicuramente al panorama, però se è andrato... Siccome comunque in un'area così, ma di fatto fortunatamente ancora verde, con degli spazi, con dei anfratti, con delle tare improduttive, che comunque si prestano molto ad essere aggredite da macchine e difficilmente sanzionabili, perché non è che si possa sanzionare e mettere i divieti di sosta nel prato, divieto di sosta nella parte sterrata. Quindi far ordine vuol dire anche limitare la distribuzione casuale di macchine, concentrarle, metterle a posto, ma stiamo parlando di 10 macchine, 5 di lì, 7 di là, cioè sono un numero ridicolo rispetto al resto. Crediamo che il piano della mobilità e il piano parcheggi che già esiste possa essere sufficiente per la grande massa, ma questo è un piano di affinamento che dove, quando arrivi su un territorio, non è che adesso dobbiamo pensare alle categorie, anche residenti, perché ma è che poi sono i residenti che vengono a chiederci le deroghe, perché di fatto questa famosa residenza non tutti ce l'hanno, c'è il domiciliato, c'è quello che non ha la residenza, poi c'è quello che è il turistico, poi tutte categorie hanno un interesse diretto, legittimo su degli immobili e che in qualche modo cercano o hanno un parcheggio e magari case in cui il piano parcheggi non c'era, o dove gli indici dei parcheggi come oggi non c'erano 3 macchine per una ogni famiglia, oggi quindi rincorrere questa esigenza spontanea senza anche un piano parcheggi, ma semplicemente mettendo ordine, credo che sia. Se cerca un pretesto per bocciare il progetto, fa bene, lo faccia, non è che noi stiamo qua a elemosinare voti, stiamo qua avendo un progetto di riqualificazione di una zona che secondo me merita di essere fatto, e poi tutto il resto ci sta. Poi su altri ragionamenti puntuali in fase del progetto esecutivo e tutti diranno se spostarlo, girare parcheggio, se farlo dritto 45 gradi, stiamo parlando di un piano di fattibilità tecnico, stiamo parlando del progetto, andiamo avanti dopo un anno per andare ad affinare i dettagli su manovra eccetera. Quindi questo è quanto. Quindi se si è intenzionati a dire ok, i 350 dalla vendita dei terreni alle Busate vengono reinvestiti nella riqualificazione dei percorsi, con perché ha dimenticato che quell'area, la maggior parte di quell'area è destinata a verde, è percorso pedonale, progetto del progetto, quello che noi chiediamo. Progetto complessivo serve per quei parcheggi. Se domani mattina tirassimo via quei 10 parcheggi, tutto il resto del progetto è comunque, secondo noi, merita di essere fatto, e i 10 parcheggi sono di fatto ininfluenti alla validità. Questo è quanto. Tutto il resto, secondo me, ci sta, perché non è che siano chiacchiere e basta. Noi le prendiamo, però credo che non è che ci si improvvisi sul nulla e star qui a disquisire se poi il parcheggio verrà usato da, se è domiciliato e se è il compagno del residente, che facciamo? Lo buttiamo via o diciamo che ha meno valore, è meno necessario? Spesi male, insomma, mi sembra che sia uno scadere della discussione poco edificante. E diciamo che verranno utilizzati dai portatori di interesse di quella zona, che sono tanti, e probabilmente molti più i non residenti dei residenti, anche chi frequenta e chi ci abita qui, in questo senso. Poi, che ripeto, ogni posizione puramente, non so che cosa per questa parola, chiederei però di rimanere nell'ambito. Forse voleva rispondere. No.
No, volevo solo ribadire, te sindaco, io credo che sia, avendo preso in mano tutta l'area, il pensiero di avere dei micro parcheggi a fronte di avere un parcheggio più ampio, magari a metà, come dicevo prima, e adesso ci siamo fermati a parlare di parcheggi, ma c'entra poco, però è un plus a quello che è il progetto, in sostanza, perché ad oggi, riqualificando quest'area, cercando di aggiungere alcune piccole micro aree per cercare di andare incontro un po' alle esigenze di tutti, non solo dei residenti, io credo che sia una cosa bene, non fatta male. Dopodiché, come diceva il sindaco, se c'è da polemizzare, si può polemizzare su qualsiasi cosa, non c'è nessun problema. Grazie.
Grazie agli interventi. Prego.
No, io non ho ancora capito la progettista, ho chiesto al progettista.
Ah, basta.
Ah, scusi, signor sindaco, abbiamo la fortuna di avere un progettista. No, non ho avuto. Ha chiesto al consigliere Vivaldi.
No, ho detto che ha risposto. Detto, sì, ma me l'ha richiesto 3 volte. Adesso gli do la risposta.
Ho chiesto al progettista, ho chiesto degli.
Degli usi civici rispondo io, non è affare del progettista, gli usi civici è una questione amministrativa che vengono gestiti.
Poi parliamo di polemi, mi sembra che siamo veramente, ognuno dovrebbe forse riascoltarsi ogni tanto, no? Anche perché si tengono in bocca delle parole alle persone o degli atteggiamenti. Io non ho portato solo una mia visione, io leggo sulle osservazioni che ci sono state alla documentazione e lo leggo, la previsione della prossimità delle abitazioni, unitamente alla nuova regolamentazione viaria, rischia di aggravare ulteriormente la situazione in un'area non strutturalmente idonea a sostenere. Ho riportato,
ci crede?
E questi sono anni che portano una questione, ma lei non ci crede e va bene. Come ci vado? Delle suoi commenti, io vado a vedere le cose, come ha fatto vedere il progettista, ci sono documentate sue fotografie, i pedoni sono in mezzo alla strada, è vero, c'è tutta una serie di situazioni che sono vere, mi documento prima di parlare, non è polemica fine a se stessa, è cercare di capire se quando alzo la mano in questo consiglio ho tutti gli elementi per valutare la mia scelta di votazione o meno. È un luogo dove si decide democraticamente, fine. Il resto sono solo pretesti per creare inutili polemiche, né più né meno.
Giusto.
E ripeto, qua c'è scritto dai cittadini, da N cittadini.
Da N cittadini ci sono le risposte.
È un N, D, è un. È un documento allegato alla delibera che stiamo discutendo.
Perfetto, allora parliamo delle osservazioni, visto che rispondo io. Non è una questione del progetto civici, come ha visto, quando vengono spostati, quando ci sono occupazioni e via dicendo, quindi sugli usi civici ci sarà pratica a parte amministrativo. Parte della sicurezza, io in parte gli ho risposto nella parte del progetto esecutivo, ci sarà specifico dal punto di vista viabilistico che adesso il progettista.
No, quello che voglio rispondere è che ho perso diverso tempo non conoscendo la zona, sì, lo conoscevo da, nel senso che non l'ho frequentato, non sono un frequentatore, conosco così, però ho perso diverso tempo, me le sono fatte tutte le stradine avanti e indietro, appunto cercando di osservare il comportamento delle persone. Questo qua è chiaro che ci ho perso del tempo e ho visto come la gente parcheggia e come si muove, come scende in velocità con le biciclette, quali sono i percorsi che prendono abitualmente. Ho raccolto quello che il territorio, cioè l'area, trasmette. Io leggo queste cose qua. E devo dire, sì, torno al discorso di prima, quel parcheggio lì viene quasi, come dire, naturale. Si rischierebbe di metterlo in un'altra parte facendo i sacrifici più importanti. Ecco, questo qua sarebbe un peccato, ecco. E magari un domani servirebbe da un'altra parte, però sbancamenti, movimenti, magari situazioni più difficili, magari si va nelle proprietà private, non lo so, hai capito? Questo viene naturale, e però ritorno a dire, bisognerebbe copiare quelli che sono i parcheggi sotto e Belvedere quello sopra, cioè l'idea è quello di tenere il bosco, tenere il verde, ecco. Se l'auto la parcheggio nel verde, non faccio movimento terra, in assenza di auto percepisco verde. Questo, secondo me, è una cosa che può essere... fa la differenza, ecco. Questo fa la differenza.
Sì, comunque, nelle osservazioni, se vuole, possiamo anche leggere tutte, sono previste in delibera. E sono previste anche le risposte in delibera, quindi ho dato per scontato che le abbia lette, che le risposte e le osservazioni ci siano, ci sono una certa argomentazione, perché lei legge il timore di chi osserva, che ha paura che non venga usato dai residenti, che questo già mi sembra, noi dobbiamo tutelare l'interesse collettivo, non è che del singolo. C'è anche la paura di un deprezzamento del proprio immobile, se vogliamo commentare nelle osservazioni, legge la delibera, c'è scritto anche compromissione della privacy e della sicurezza, possibile deprezzamento degli immobili, peggioramento complessivo della qualità della vita. Quindi creare 10 parcheggi in un parco verde in mezzo a una zona residenziale vuol dire deprezzare gli alloggi il valore degli alloggi delle busate, facendo parcheggi si deprezza il valore. Questo è quello che viene. Io non ho mai visto nessuno, perché un'area di sosta a 100 posti macchina può anche deprezzare per l'impatto acustico, l'impatto visivo, quello che vuoi, ma 10 posti micro parcheggi in una zona residenziale con tutti i cancelli chiusi, uno che non abita lì non sa dove fermarsi, io credo che non si possa di certo parlare di deprezzamento del valore degli immobili nel momento in cui ci fai dei parcheggi. Io credo che tutti vogliono dei parcheggi vicino a casa per poter valorizzare il proprio immobile. Qua invece vedo che si ragiona al contrario. Quindi se leggiamo tutte le osservazioni, io capisco anche preoccuparsi del deprezzamento del proprio immobile, ma noi ci siamo preoccupati della valorizzazione non del singolo, non del singolo immobile, ma dell'area pubblica, di valorizzare la vivibilità di quella zona, del parco, della sicurezza, dell'ambiente. Quindi credo che il ragionamento, noi l'abbiamo legate le osservazioni, voi le avete viste, come abbiamo visto che l'ha lette, mi auguro che abbia letto anche di fatto le controdeduzioni proposte in delibera, dove si risponde puntualmente alle osservazioni, non mi dilungo in tal senso, ma il tenore, non ho trovato un elemento di pubblico interesse che possa minare la validità di questo progetto e soprattutto della deroga, perché stiamo parlando qua di autorizzare la deroga. Se volete stringiamo i parcheggi, ci teniamo nella fase di rispetto stradale per 2 metri, stringiamo i parcheggi, non serve più la deroga e fai lo stesso progetto. Pensavamo che fare invece un progetto che abbia anche il parcheggio un po' più ampio, che ci sia un po' più verde, che contempli anche il passaggio pedonale, che quindi sia un parcheggio diverso dal classico parcheggio asfaltato, fosse un elemento aggiuntivo che meritasse anche di venire qui ed essere attenzionato dal Consiglio Comunale, quindi non solo per la deroga ma anche per visionare il progetto, e quindi questo credo che sia questo l'approccio che abbiamo avuto. Dopodiché, ripeto, questo è il concetto. E quindi vi invito a leggere le osservazioni dei privati e anche le controdeduzioni. Ripeto, non è difficile dare perché basta vedere il tenore, insomma, no? Per cui voglio dire, sono legittimi, io credo che sia legittimo da parte di un privato portare avanti, però è altrettanto legittimo al comune dire attenzione, ci sono degli ordini di priorità che sono gli interessi collettivi. Altri interventi? Prego, Donatella Mazzoldi.
Un po' di tempo che vi ascolto e non ho ancora avuto sentito la risposta sull'uscita in sicurezza in retromarcia dal parcheggio situato in curva. Io, scusate, ma non ho molte competenze in merito e chiedevo al progettista se ci sono soluzioni di qualche tipo. Grazie.
Ha già risposto prima? No. Non ha fatto la valutazione, l'ha fatta l'ufficio.
Se vedete il progetto lì, non c'è una posta per... A meno che abbiamo un cipresso.
Ho già spiegato che faremo l'approfondimento che serve per viabilistico.
Dice un cipresso e...
Ma no, ma va bene. Ma... Cipresso. Scusa. Prego.
Volevo solo fare una sintesi. A finirla, la sintesi è che da qua si cerca di costruire. E da lì, scusa signor consigliere Perugini, e da lì si tenta solo di distruggere. Qua si cerca di costruire e cercare di mettere ordine. Dalla parte vostra no e distruggere. Stringiamo e guardiamo bene. Probabilmente hanno parlato non bene, di più.
Grazie. Fatto personale, basta, no, non le passo sempre sta manfrina del fatto personale. La critica politica la fa lei, la fa loro, sempre sti fatti, tutti i suoi interventi ne ha fatti già 5, 3, 4, se vuoi fare il fatto personale non lo invochi perché non glielo consento, non ha detto che lei è, non l'ha accusato di niente, ha risposto a delle alle critiche, sta qua tutta la sera, se no io dico che voi non capite, tu non capisci, ero a tutti i fatti personali, sono fatti politici e basta, il fatto personale è un'altra cosa, dai. Quindi se vuoi la parola non evochi il fatto personale, che
semplicemente per dire che non è questione di essere no, è una questione di poter votare in assoluta serenità una proposta. In questo caso abbiamo un progettista che ci ha appena testa detto che ad esempio su quel parcheggio non è stata fatta una valutazione specifica, e siccome ci prendiamo la responsabilità quando si alza le mani di fare una scelta che è di tanti tipi, non è questione di no, la questione è del come vengono affrontate le cose e di visioni che a volte sono diverse, né più né meno. No.
Se vuole metto i voti togliendo il parcheggio che a lei non le piace, se lei lo vota lo togliamo. Se questo è l'elemento ostativo del suo voto, il parcheggio che non ha la risposta, togliamo che il parcheggio poi lo vota. E faccio una proposta anch'io provocatoria come le sue. Ma no, il parcheggio, uno, lui contesta un parcheggio, Sembra che l'elemento dirimente è quello. Adesso tutti allora, da uno è diventato 10. Ma è per quello che... La pretestuosità, ha già parlato due volte, siccome ogni consiglio... Io derogo perché giustamente è bello discussioni in generale, perché se no ogni volta con le emozioni sono sempre stato, quindi non... tutti hanno sempre parlato per la cronaca, il Consiglio Comunale non l'ho deciso io, quindi prevede che ogni consigliere può intervenire, il capogruppo fa i due interventi e la dichiarazione di voto. Io ho lasciato una certa libertà, però cerchiamo di stringere, perché la capacità dei consiglieri è concentrata, perché proprio avere gli atti per la visione, capire già delle cose, poi ci ho aperto domande, però non è che se no, se ognuno fa 10 domande, ci impieghiamo 10 ore e diventa pretestuose. Le domande sono legittime, lo lasciate fare, però cercate di organizzarvi, fate una domanda a testa, che non so se non sia un unico intervento, anche 50 domande in un intervento a 10 minuti, però continuare, se no diventa, allora tutti, nel senso, lo dico come ordine, non è per stasera, siccome l'ho detto più volte, quindi anche ai nuovi ho detto, io non sto qua a misurare, non metto la clessidra per i minuti, che sarebbe previsto il minutaggio, non metto il numero, sarebbe previsto un solo, però cerchiamo contenere e di rimanere nelle regole, visto che sono proprio quelle regole che voi citate sempre di rispettare, rispettate quelle primarie che sono quelle che regolamento i vostri interventi, così almeno rispettare le regole. Altri interventi, prego. No, te basta, perché te ne hai parlato, volte anche a te. Allora l'assessore può parlare, la dichiarazione di voto e te la fai dopo, che tra l'altro come capo nei due, quindi va bene. Vai, assessore Piacentini, prego.
Buonasera a tutti. Penso che tutta questa discussione, per la maggior parte delle persone in questa sala, hanno capito che l'intento dell'amministrazione è modificare la zona. E il parcheggio è un in più. Non siamo partiti, l'indicazione del progettista non era fare un parcheggio e tacche che tutto il resto. Se dopo qualcuno non la capisce, penso che è grave, soprattutto per chi la vota, perché se fa apposta è in conto, ma se continua a dire non si capisce qua che là che sta, ne preoccupa, o che ha da preoccuparsi. In ogni modo, se il parcheggio è verrà tolto uno, ne faremo 9, ne faremo 8. La curva si finirà prima o dopo, no? A forza di eliminare parcheggi. Grazie.
Ok, grazie. Altri interventi? Allora, chiudiamo la discussione sul punto, e quindi sul punto numero 2 all'ordine del giorno, quindi mettiamo ai voti urbanistico ai sensi articolo 97-98,2 legge provinciale 4 agosto 2015 numero 15 ci sono modifiche progetto di riqualificazione paesaggistica o località abusate, primo intervento. Chi è favorevole? Quindi 9 la maggioranza. Contrari 4, astenuti 1, Melegatti Matteo astenuto, gli altri 4. Bene, quindi la delibera è approvata. Ora passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno. Ah sì, scusa. No. Pensavo volessi rimanere con noi a servirti tutta la serata. No, ringrazio. E grazie. L'intervento e
buona serata.
Grazie. Quindi sono le 21:50 e passiamo al punto sulle interrogazioni. Ciao. 21:50, quindi. Allora, la prima è l'interrogazione protocollo numero 1097 di data 5 settembre 2025, presentata dal gruppo consigliare in assita e sviluppo per Nago Torbole 2025, avente ad oggetto previsione di cassa 2025. Quali sono i dati corretti? Bene, chi dà lettura? Prego, Vivaldi Adriano.
Grazie. Interrogazione, previsione di cassa 2025, appunto quali sono i dati corretti, è del 5 settembre scorso. Premesso che in data 21/11/24 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 25/27, contenente tra l'altro il bilancio previsionale di cassa 2025 che chiudeva l'anno 2025 con un saldo previsto di 4.477 e rotti. In data 25/2/2025 la Giunta Comunale ha approvato il piano annuale dei flussi di cassa 2025 che aggiornava il saldo previsto a fine 2025 ad euro 6.148.000. In data 16/4/2025 il responsabile del servizio economici finanziari con propria determina aggiornava il piano annuale dei flussi di cassa 2025 con i dati del primo trimestre 2025, aggiornando il saldo previsto a fine anno a 5.236.000. In data 24/7/2025 il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione della variazione di bilancio 2025-2027 e della verifica degli equilibri di bilancio, ha dato atto di quanto riportato nell'allegato quadro riassuntivo, allegato B, che indicava un saldo di cassa previsto a fine anno pari a euro 5.960.000. In data 5/8/2025, il responsabile del servizio economico o finanziari, con propria determina, aggiornava il piano annuale dei flussi di cassa con i dati del secondo trimestre 2025, aggiornando il saldo previsto a fine anno a 3.625.000. La Commissione, sempre premesso che la Commissione Arconet in data 25/2/2025 ha fornito dei chiarimenti con i quali viene chiarito che le previsioni trimestrali inserite nel piano dei flussi di cassa devono essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio, considerato che, analizzando le premesse del documento fornito, emergono chiare criticità nella gestione e comunicazione dei dati finanziari del Comune di Nago Torbole. Dall'analisi dei dati sembra emergere una significativa discrepanza, una gestione poco trasparente dei dati relativi al saldo di cassa previsionale per l'anno 2025. Il punto centrale è che al Consiglio Comunale, in una seduta cruciale del 24 luglio 2025, per la variazione e la verifica degli equilibri di bilancio, è stato presentato un dato del saldo di cassa sempre a fine 25, 5.960.000, palesemente non aggiornato e più ottimistico rispetto a quello già rettificato 3 mesi prima dal responsabile finanziario, 5.236.000. La non affidabilità del dato presentato in Consiglio fu sollevata direttamente durante il dibattito consiliare da me, che ricevette risposte piuttosto frammentarie e poco chiare. Analizzando i riferimenti normativi, se vuoi vincere che la gestione contabile degli enti locali, inclusi quella della provincia autonoma di Trento, si fonda su principi di veridicità, attendibilità, correttezza e coerenza, come sancito dal decreto legislativo 118/2011. 1. Violazione del principio di coerenza. La commissione Arconet, istituita proprio dal decreto sopracitato, ha chiarito che le previsioni dei flussi di cassa devono essere coerenti con quelle del bilancio. La presentazione di dati divergenti in momenti diversi, in sedi istituzionali differenti, viola questo principio. La fluttuazione del saldo di cassa previsionale è fisiologica, ma la comunicazione al Consiglio deve basarsi sull'informazione più recente e attendibile a disposizione. 2. La salvaguardia degli equilibri di bilancio. La verifica degli equilibri di bilancio, previsto almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, è un adempimento fondamentale. In Trentino questo è disciplinato dal codice degli enti locali della regione autonoma Trentino Alto Adige. Lo scopo di questa verifica è assicurare il permanere degli equilibri di competenza e di cassa. Presentare al Consiglio un dato di cassa non aggiornato inficia la validità stessa della verifica. Il Consiglio infatti è chiamato a prendere atto della situazione finanziaria e, se necessario, adottare misure correttive. Il fatto che la Giunta Comunale, successivamente al Consiglio, con delibera 2025/57 del 29 luglio 25, abbia aggiornato le variazioni alle dotazioni di cassa e dato atto che, garantito un fondo di cassa non negativo, non esonera la Giunta a presentare al Consiglio, in sede di verifica dell'equilibrio di bilancio, un dato non aggiornato e congruente con le variazioni di bilancio proposte. Ruolo del responsabile dei servizi finanziari. Le determine del responsabile del servizio economico finanziario che aggiornano il piano dei flussi di cassa sono atti gestionali che recepiscono l'andamento effettivo delle entrate e delle uscite. Ignorare questi aggiornamenti, in particolare quello di aprile che era già disponibile a luglio, rappresenta una grave lacuna procedurale. Dal punto di vista politico, da quanto sopra evidenziato, a nostro avviso pone l'amministrazione in una posizione delicata per i motivi sottoriportati.
mancanza di trasparenza. L'amministrazione ha scelto di presentare al Consiglio un dato previsionale non aggiornato, dipingendo un quadro finanziario più roseo della realtà e privo degli effetti derivanti dalla variazione di bilancio prevista. Tant'è che il dato fornito dal responsabile finanziario con determina di pochi giorni dopo, 5.825, si attesta a 3.062, ben distante dai 5.96 presentati in Consiglio. Svalutazione del ruolo del Consiglio. Fornire al Consiglio dati incompleti e non aggiornati significa limitarne la capacità di controllo e di indirizzo. Il Consiglio è organo sovrano che rappresenta i cittadini e deve poter deliberare sulla base di informazioni complete e veritiere. Credibilità dell'amministrazione. La gestione confusionaria dei dati previsionali di cassa mina la credibilità dell'intera giunta. La politica finanziaria di un ente pubblico deve essere improntata alla massima trasparenza e affidabilità del dato. Tutto ciò premesso, i sottofirmatari consiglieri comunali al fine di rinascita e sviluppo per Nago Torvere, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interpellano il sindaco per conoscere: 1. Se il saldo previsionale di cassa a fine 2025 per 6.148.000 indicato nel piano annuale dei flussi di cassa approvato con delibera di giunta 2025/10 del 25/2/2025 sia corretto, in quanto sembra non congruente con analogo dato indicato nella determina del responsabile dei servizi finanziari 2025/176 del 16 aprile, che con analogo dato indicato negli allegati del bilancio di previsioni 2025/27 approvato con delibera del Consiglio 2024/28 del 21/11/2024. Perché nella seduta consiliare del 24/7/2025, che esaminava la proposta di variazione di bilancio e la verifica degli equilibri di bilancio, non sia stato portato all'esame del Consiglio un dato previsionale di cassa più aggiornato, che tenesse conto delle variazioni di bilancio proposte o perlomeno il dato previsionale più recente, ante variazioni, risultate dalla determina 2025/176. Se in futuro sia intenzione di questa amministrazione, in occasione della verifica annuale degli equilibri di bilancio, fornire un saldo del fondo di cassa aggiornato come avviene in molti altri comuni e contenente l'effetto delle variazioni di bilancio proposte. 4. Perché immediatamente dopo la determina del responsabile dei servizi economici e finanziari il 16 aprile 2025, la Giunta Comunale non ha provveduto ad aggiornare il bilancio previsionale di cassa, seguendo le istruzioni della Commissione Arconet, che ha chiarito che le previsioni dei piani di cassa devono essere coerenti con quelle del bilancio. 5. Se è intenzione del Sindaco inserire nell'ODG del primo Consiglio utile un punto dove spiegare da dove derivano le differenze di cassa sopra illustrate e la motivazione per le quali sono così consistenti. In attesa di risposta scritta, i consiglieri di Rinascita e Sviluppo.
Allora, in riscontro alle interrogazioni indicate in oggetto si forniscono i seguenti riscontri. Sulla correttezza del saldo di cassa previsionale a fine 2025. Da quanto emerso nell'interrogazione presentata, si fa confusione sui concetti base della contabilità pubblica. Confusione che può nascere dalla mancanza o carenza di conoscenza della materia oppure da una volontà specifica di fuorviare il lettore sui seguenti argomenti: fondo di cassa disponibile, flussi di cassa e al fondo di cassa di bilancio di previsione. Le previsioni di competenza, quindi previsioni di bilancio, registrano entrate e uscite nell'anno in cui nasce il diritto di credito e l'obbligo di pagamento, accertamento e impegno, indipendentemente dalla movimentazione effettiva del denaro. Le previsioni di cassa, invece, registrano le entrate incassate e le uscite pagate in un determinato periodo, riflettendo i flussi di denaro. Entrambi i tipi di previsione sono essenziali per una gestione finanziaria completa, ma servono a scopi diversi: la competenza per la pianificazione delle risorse e la cassa per la gestione della liquidità. Il fondo di cassa rappresenta la disponibilità liquida sul conto di tesoreria. Il fondo di cassa di euro 6.148.560,83, indicato nel piano annuale dei flussi di cassa approvato con deliberazione della giunta numero 10 di data 25 febbraio 2025, rappresenta il fondo di cassa teorico a fine 2025. La delibera è stata trasmessa al revisore dei conti per la verifica prevista dall'articolo 6,2 del decreto legislativo numero 155/2024. Il nuovo adempimento dei flussi di cassa è stato previsto dal decreto legge 155/2024 per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento al fine di dare attuazione alla milestone M1C1772bis del PNRR, adozione di provvedimenti legislativi e misure per ridurre i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione agli operatori economici. Il fondo di cassa previsto di euro 6.148.560,83 a 31/12/2025 corrisponde a una previsione di cassa che si basa su dati reali, ma in ogni caso presunti, riferiti a incassi e pagamenti che variano in base ai momenti in cui avvengono i versamenti da parte dei cittadini, le riscossioni di tributi, le erogazioni di fondi e gli esborsi per opere pubbliche che hanno un iter complesso. Molte entrate e spese, inoltre, hanno una natura stagionale, generando fluttuazioni significative dell'andamento della cassa nel corso dell'anno. Il dato verrà comunque aggiornato in sede di chiusura definitiva dell'esercizio 2025 con il piano annuale dei flussi di cassa da approvare entro 28 febbraio 2026. Di conseguenza, anche il dato del fondo di cassa esposto nella determinazione numero 176 di data 16 aprile 2025 del responsabile dei servizi economici finanziari trova giustificazioni per le motivazioni esposte. Il valore indicato nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2025-27 si riferisce invece alle entrate e uscite previste nell'anno, competenza più residui attivi e passivi, indipendentemente dalla movimentazione effettiva del denaro. Non vi è alcuna correlazione con il fondo di cassa finale, che trova corrispondenza con i dati del tesoriere e i dati SIOPE rilevati per ciascun comune dalla Banca d'Italia e a fine esercizio. La cassa dell'ente è monitorata quotidianamente e le entrate e le uscite sono documentate anche sul conto tesoriere. Non si sono mai evidenziate incongruenze o mancate riconciliazioni fra il saldo del tesoriere, i dati SIOPE rilevati dalla Banca d'Italia e il saldo contabile. Sulle variazioni di bilancio, la variazione di cassa è una modifica delle entrate e delle spese previste distinte dalla variazione di competenza, che riguarda entrate da accertare e spese da impegnare ed è di competenza della Giunta Comunale. Nella seduta consigliare del 24 luglio 25, con deliberazione 27, è stata approvata la variazione di competenza e successivamente, con deliberazione della Giunta numero 57 data 29 luglio 25, è stata approvata la variazione di cassa come previsto dalle disposizioni normative. 3. Sul saldo del fondo di cassa aggiornato. Il saldo di cassa aggiornato, saldo liquido disponibile, è consultabile sul sito riservato di tesoreria a disposizione esclusivamente del servizio finanziario. Il saldo varia in continuazione nell'arco di una giornata in base agli incassi e pagamenti. Non si comprende la frase fornire un saldo del fondo di cassa aggiornato come avviene in altri comuni. Se si parla di fondo di cassa all'1/1/25 il valore è stato aggiornato con variazione di cassa di competenza giuntale con delibera numero 57 di data 29 luglio 25. Approvazione di equilibri di bilancio disponibilità liquide sul conto di tesoreria alla data di approvazione degli equilibri di bilancio. In questo caso i documenti contabili previsti non contemplano l'obbligo di tale comunicazione. 4. Sull'aggiornamento del bilancio previsionale di cassa. Come sopra esposto, la variazione di comunale e l'aggiornamento del fondo di cassa all'1/1/25 è stato approvato con delibera della giornata 57 data 29 luglio, vedi quadro generale riassuntivo allegato alla delibera. Si precisa che in questo caso si parla di fondo di cassa effettivo all'1/1/25 che corrisponde esattamente con i dati tesoriere 31/12/24 i dati SIOPE rilevati dalla Banca d'Italia. 5. Sull'inserimento nell'ordine del giorno di un punto per spiegare le differenze di cassa, le argomentazioni che precedono hanno trovato riscontro ai dubbi degli interroganti. Non si ritiene pertanto di alcuna utilità l'inserimento di un apposito punto all'ordine del giorno sul tema, posto che l'ordinamento comunale delinea con chiarezza le competenze spettanti agli organi esecutivi e gestionali, distinguendole nettamente da quelle proprie del Consiglio Comunale aventi natura tassativa, come previsto dal Codice degli Enti Locali vigente. Va osservato altresì come non sia comprensibile l'atteggiamento assunto da parte della minoranza, la quale evita sistematicamente il confronto diretto con gli uffici comunali e preferisce trasformare il Consiglio in una sorta di aula di interrogatorio, pretendendo risposte tecniche puntuali che per evidenti ragioni di competenze e ruoli non possono né devono essere fornite in tale sede. Tale prassi, oltre a risultare improduttiva, rischia di svilire la funzione stessa del Consiglio, che non può essere piegato a processi o istruttorie tecniche improprie, ma deve tenersi. Prego.
In primis volevo rassicurare il sindaco, il consiglio, che il concetto di movimenti di cassa e di competenza li ho appresi parecchi anni fa, probabilmente nel 1976 la prima volta. Successivamente ho imparato i principi contabili di mezzo mondo, oltre a quelli italiani, internazionali, IASA, IFRS, per esempio la contabilità per l'inflazione brasiliana, la contabilità dei magazzini secondo i metodi cinesi, la redazione dei bilanci confrontati con i piani quinquennali dei paesi ex Unione Sovietica e tanti altri ancora. È vero, non ho mai redatto bilanci di pubblica amministrazione, ma attualmente presiedo un gruppo di 1200 persone specializzato anche in consulenza di digitalizzazione per la PA, ministeri, regioni, comuni, e nonostante i 63 anni dispongo ancora di una discreta curva di apprendimento. Detto questo, la risposta sembra un attentato all'algebra oltre che al buon senso. La previsione di cassa di cui stiamo parlando non è rocket science, si basa su quattro principali voci: saldo iniziale, entrate previste, uscite previste e, appunto, come somma algebrica, saldo finale previsto. È per questo che vi dico che il piano annuale di cassa redatto il 25/2/2025 è errato, in quanto parte da un saldo iniziale all'1/1/25 di circa 912.000 euro più alto rispetto a quello reale e che ovviamente si riflette anche sul saldo iniziale presunto, esattamente 4.210.000 euro contro i 3.298.000. Prova ne è che il responsabile dei servizi finanziari, nella redazione del piano dei flussi di cassa aggiornata e redatta il 16 aprile 2025, ha corretto questo errore senza cambiare di un centesimo le entrate e le uscite previste e quindi aggiornando correttamente anche il saldo finale previsto. Non si comprende a questo punto perché anche la Giunta non abbia provveduto tempestivamente ad aggiornare le proprie movimentazioni di cassa, ma abbia aggiornato il saldo all'1/1/2025 solo il 29/7/2025, dopo che il sottoscritto lo aveva fatto notare qualche giorno prima in consiglio. Ripeto, abbiamo aggiornato un saldo al 1 gennaio 2025, il 29 luglio 2025. Altro capitolo riguarda le previsioni di cassa da fornire al Consiglio in occasione dell'annuale assestamento di bilancio e verifica degli equilibri finanziari. Mi sono andato a vedere come operano gli altri comuni dell'Alto Garda e anche qua ne usciamo male. Anche tralasciando i comuni più grandi, Arco e Riva, siamo quelli che presentano al Consiglio la documentazione più misera. Ho già lasciato agli uffici quello che Tenno fa, per esempio. Tenno dedica un intero paragrafo alla situazione di cassa e indica in maniera precisa che le variazioni di bilancio proposte in sede di assestamento sono già inserite nel quadro generale riassuntivo, in modo da dare al Consiglio una rappresentazione più chiara degli effetti delle variazioni di bilancio proposte anche in termini di cassa. Da notare che poi anche a Tenno è la Giunta che successivamente le delibera. Queste sono ovviamente tutte note tecniche. Per quanto riguarda la nota politica, mi viene da dire che, parlando di numeri come piace a me, se noi proponiamo che 1 più 1 fa 2, in prima risposta la maggioranza risponde che invece fa 3, pur di non conoscere la bontà della proposta. Bastava semplicemente dire c'è stato un errore, la prossima volta correggiamo. Un plauso invece agli uffici che in occasione della redazione di cassa dei flussi 2026 effettuata a febbraio scorso, ha operato correttamente, riportando il saldo di cassa di 7.187.000, anziché quello previsto in occasione della redazione del bilancio preventivo 2026 a novembre, che era invece previsto pari a euro 3.625.000. Quindi gli uffici hanno operato quest'anno correttamente. Grazie.